Ed è un grande piacere, Giovanni Conti, innanzitutto ospitarti. Buongiorno,
buongiorno
Giovanni.
Buongiorno, ci vediamo tutti i giorni.
E ti è già capitato di parlare di calcio con me, per esempio al bar?
Certo.
Certo?
Certo,
e
sì.
A chi tieni tu?
Io in realtà all'Inter.
Tu all'Inter? Ma stiamo già oltrepassando la frontiera, ma in Svizzera?
A Lugano.
A Lugano, evidentemente.
Saluto Giovanni Conti, grande storico giocatore del Lugano.
Saluti a tutti gli amici tifosi dell'ACB, perché non si dice ACB, si dice ACB, attenzione, molto importante. Noi abbiamo il grande piacere di ospitare oggi due esimi giornalisti. Partiamo da Mauro Antonini. Buongiorno Mauro.
Ciao Giuseppe.
Che piacere
maestro,
ospitarti.
Maestro.
Bravo. Bravo, maestro anche lei.
Tuo compagno di scuola di banca.
Esatto.
Assolutamente.
Esatto.
Riveleremo che abbiamo studiato sugli stessi banchi.
Esatto.
Vero?
Magari possiamo anche non dire dove, che sarebbe magari meglio.
Bravo, forse è meglio.
Benissimo. Il secondo ospite è autorevolissimo, un collega della RSI che tutti conosciamo, Niccolò Casolini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Per me è sempre una gioia essere con voi e per la mia mamma, che è donna di cultura, quando gli ho detto vado su Rete 2 mi dice finalmente qualcosa di buono.
Saluti alla signora Casolini. Allora, sì. Ragazzi, siamo qui a parlare di mondiali di calcio, siamo qui a parlare un po' del sound, della colonna sonora. Ma prima, per gli ascoltatori di Rete 2, parliamo un po' dei fatti. Quando iniziano, ricordatecelo, quando iniziano i mondiali, quando inizia a giocare la Svizzera, in che gruppo è la Svizzera?
Allora, il mondiale sostanzialmente inizia il 20 di novembre con l'inaugurazione tra i padroni di casa del Qatar.
Attesissima partita
tra il Qatar e l'Ecuador. La Svizzera giocherà il 24 di novembre, ore 11 elvetiche,
sì.
11 di mattina.
Quanto è il fuso orario?
3 ore mi sembra.
Okay.
11,
ma
3
quindi
ore, 4 ore.
Sono le 14 in Qatar.
Sono le 14 in Qatar, quindi farà molto caldo e giocherà contro il Camerun la prima partita. La seconda partita sarà contro il Brasile, il grande derby di Mauro Antonini, ore 17 svizzere. E la terza partita, si spera quella decisiva per l'accesso agli ottavi di finale, ancora una volta contro la Serbia alle 20:45.
Perché la partita di Mauro Antonini, Svizzera-Brasile?
Ma io sono nato in Svizzera, ma diciamo che ho un cuore metà brasileiro, ecco. Anche perché ho vissuto in Brasile.
E a chi tieni?
Posso dire qui non ci sono problemi di censura?
No.
Direi piuttosto al Brasile, se non si offende nessuno.
Però diciamo è facile tenere al Brasile, no? Per Svizzera-Brasile.
Ma sai, il Brasile è dal 2002 che non vince un mondiale,
esatto.
Quindi non è che sia la squadra, non è stata negli ultimi anni la squadra più forte, diciamo, no? Però naturalmente se la Svizzera va avanti, io spero prima Svizzera, primo Brasile, seconda Svizzera, avanti.
Ma chi
agli
tifi
ottavi
in Brasile? Cioè come squadra di club.
Il Fluminense.
La Fluminense,
esatto.
Che è la squadra di quale città?
Di Rio de Janeiro.
Ok.
Cioè il famoso derby Flamengo Fluminense.
Sì. Che meraviglia. E per iniziare ad ascoltare qualche cosa.
Sì, anche perché stiamo parlando di mondiali, perché vogliamo parlare dalla colonna sonora.
Esatto. Allora abbiamo citato Brasile-Svizzera, se preferite Svizzera-Brasile. Il mio primo commento per questa partita è aia, non a caso la colonna sonora, la canzone ufficiale dei mondiali del Qatar si chiama aia.
Sentiamolo. Walk the walk on every street. Up on a ball, I win the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down.
You know Lebanon, but what can you do? A me sembra più reggae che musica del Qatar.
Sì, effettivamente sembra di essere un po' nella famiglia di Bob Marley.
È vero, è vero. È suona vero. Quello.
È vero, è strano. La ascolteremo durante i mondiali, probabilmente.
Eh sì, se è l'inno.
Esatto. Ora, prima di entrare e parlare... Sì, Mauro.
Maestro, volevo dire una cosa e dopo mi tacerò durante tutta la trasmissione. Secondo me la colonna sonora di questi mondiali dovrebbe essere l'indignazione e la rabbia per tutto quanto è successo e sta succedendo. Mi fermo qui.
No, ecco, è una cosa della quale bisogna parlare, perché non possiamo esimerci di parlare di tutti questi scandali attorno ai mondiali. È ovvio, non si fa altro che parlare di questo in questi giorni. Mi sembra giusto e sacrosanto e siamo tutti d'accordo. Certo. La domanda è, ci pensiamo adesso, a 10 giorni? Sono anni che
si esce a scoppio ritardato.
Come mai, Nicolò?
No, e poi non c'è stata neanche una presa di posizione da parte veramente delle federazioni forti, cioè invento, e lo sa meglio di me Mauro, il mondiale del 78 per esempio
in Argentina
ci furono due giocatori che per motivi ideologici e politici non andarono e furono Johan Cruyff e Paul Breitner.
E aggiungerei uno un po' meno famoso, Carrascosa argentino, che si rifiutò di vestire la maglia del proprio paese.
Cioè
per quel motivo lì.
Tu pensa, l'Olanda...
E fu sanzionato?
No, non venne convocato perché lui non era d'accordo con i militari, chiaramente.
No, ma poi il dato incredibile fu che Paul Breitner rinunciò al Mondiale del 78, nell'82 andò in finale contro l'Italia, quindi era nel pieno e segnò in finale su rigore. Cruyff nel 74 va in finale, nel 78 nel pieno della sua carriera non va a giocare quel mondiale in Argentina, vinto poi in modo anche discutibile dall'Argentina, con l'Olanda che va in finale, quindi quelle furono le vere prese di posizione, cioè una presa di posizione questa volta poteva e doveva essere Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, Busquets, eccetera, noi questo mondiale non lo giochiamo, allora quello è un conto.
E dal punto di vista del calcio svizzero c'è qualche presa di posizione?
Dal punto di vista del calcio svizzero, ci sono le
neutrale
prese di posizione di tutti,
la Svizzera come sempre.
La solita posizione.
Tutti hanno preso e non preso posizione, anche perché poi, in modo molto cinico, va detto, come tutte queste cose, al calcio d'inizio della prima partita
ci si dimentica.
Siamo sicuri che non si parlerà più di questa cosa qua, che è sbagliato però, attenzione.
Io ho sbagliato tutto, Giovanni, dovevo fare il giornalista sportivo.
Sai che io li ammiro molto, a parte i due colleghi che veramente sono ammirevoli, ma in generale i giornalisti sportivi hanno una verve e una conoscenza della situazione che noi anche nei nostri campi non abbiamo così brillantemente.
Io però, ospite di Rete 3, ho avuto l'opportunità di recitare la squadra, il Lugano del 68 che vinse la Coppa Svizzera, tutta la formazione, non lo ripeterò.
Ma se vuoi ti dico il Brasile del 58, se vuoi, vuoi sentire? Posso? Nicolò? Allora, Gilmar, Di Alma Santos, Nilton Santos, Zito Bellini Mauro, Garrincha, Didi, Vavà, Pelé, Zagallo con due L.
Bravo.
Grandissimo.
Zagallo.
Esatto.
Veniamo agli inni nazionali, perché è uno degli argomenti che saltano fuori quando iniziamo le Olimpiadi, quando iniziano gli europei o i mondiali di calcio. Allora, come vivono i nostri ospiti questo momento dell'inno nazionale? Mauro Antonini.
E anche qui purtroppo devo dire una cosa che magari stupirà. Io sono contro gli inni nazionali. Sono contro, ma tutte le nazioni, perché sono una sorta di, come possiamo dire, di un incitamento al nazionalismo, allo sciovinismo, e queste cose a me non piacciono sinceramente, no? E quindi io quando vedo queste mani sul cuore mi vengono un po' i brividi, no? A me non piacciono, ma da sempre, non da adesso,
Nicolò, la tua posizione?
No, a me piace tantissimo l'inno nazionale. Quando l'inno nazionale è bello, io adoro il momento dove i giocatori lo cantano. A me non piace quello spagnolo, non me ne vogliono gli spagnoli, cioè perché è solo melodico, è solo strumentale.
Anche quello argentino.
E anche quello dell'Argentina, non ci sono le parole. Quando si sente la Marsigliese, quando si sente l'inno di Mameli, poi è vero che ha una certa storia, è stato scritto in un certo periodo storico, non deve essere un inno a nessuna cosa di politico, però a L'Homme sans Fan de la Patrie, quando lo cantano tutti insieme, o l'inno cileno con i giocatori del Cile che lo cantano fuori dallo stomaco, eccetera, in qualche modo al tifoso dà carica.
La situazione è, i due nostri ospiti sono su posizioni totalmente
finalmente,
e questo
due
ci, fa, ci fa molto piacere. Però Mauro, è anche vero che quella squadra in quel momento rappresenta veramente una nazione.
Anche lì non sono d'accordo. No, anche lì non sono d'accordo. Quanto sento, sento dire un po' da tutti, tutto un popolo dietro una squadra, mi viene da ridere. Questo qui è demagogia, si dice. Cioè, ma io non faccio parte di questo popolo dietro la squadra svizzera. Io sono, faccio parte del popolo che cerca di risolvere i problemi della società, del nostro paese, e non di quelle cose lì, no? Mi estraneo completamente.
Questo è vero, però se mi è concesso... Se ogni tanto avvertiamo dei problemi di differenza, per esempio culturale, con i nostri fratelli svizzero-tedeschi o romandi, problemi linguistici, vado a Zurigo e mi si rivolge in Schweizerdeutsch e sono completamente estraneo alla situazione, quando gioca la Svizzera, e chissà perché, siamo lì davanti al nostro boccale di birra e ci capiamo.
Allora,
o al Grutin.
Allora, il mondiale di calcio ha una capacità unica tanto quanto i 100 metri all'atletica. Chi non è appassionato di atletica leggera se ne frega completamente di qualsiasi tipo di Golden League, mondiale, europeo. Ma alle Olimpiadi i 100 e i 200 metri li guardano tutti. È vero che dura 9 secondi e spicci, ma lo guardano tutti. Tutti ci ricordiamo nell'88 Ben Johnson che vince davanti all'Infortristi.
Io mi ricordo nel 68,
poi squalificato
nel 68
per doping, eccetera, eccetera.
Carlos e Schmidt quando andarono sul podio
col pugno,
con il pugno
e
del...
Bob Beamon che
esatto,
gli 8
esatto.
90.
Il mondiale di calcio è la stessa cosa. Cioè il Gigi da Viganella, la mia nonna Maria che ha fatto 90 anni il 7 di novembre.
Salutoni. Che salutiamo.
Tutti guardano il campionato del mondo di calcio. Ci sono delle immagini immarcescibili che rimarranno per sempre, che sono il Camerun a Italia 90 con Roger Milla che fece sognare il mondo.
Quarti di finale fuori
con l'Inghilterra.
Esatto, sì.
Gli occhi di Totò Schillaci, il rigore di Roberto Baggio, il gol di Romario, eccetera. Cioè, la testata di Zidane a Materazzi.
Aia.
Ne parleremo per i prossimi 400 anni.
Per tornare agli inni nazionali, io faccio un appello ufficiale, rappresento in questo senso la RT2 e la RSI.
Cambiamo il salmo svizzero.
No, assolutamente, però quando lo ascoltiamo nei luoghi deputati ufficiali, io vorrei che si sentisse questa versione, che è quella diretta da Diego Fasolis.
Sottoscrivo.
Ah sì, bellissima.
Allora, posso dire che Diego Fasolis ha vinto i campionati mondiali delle esecuzioni degli inni nazionali.
Assolutamente, certo.
E, è bellissimo Mauro questo.
Mauro voleva...
Assolutamente, nel salutare Diego, volevo fare una domanda al maestro. Questo è un salmo svizzero.
Esatto.
L'inno svizzero, vi ricordate?
Certo.
Lo ricordate?
Certo. Qual era? Patria.
E... che era uguale a quello inglese.
Certo,
giusto? The Queen.
Esatto.
The King, ecco. Adesso.
Esso the King, sì.
E poi la seconda domanda, ma i nostri giovani conoscono le parole del Salmo svizzero?
No. Dubito.
Sai che e sono quattro strofe, attenzione.
Ecco, però il Salmo svizzero ha già un peccato originale quando si vede l'esecuzione fatta dai calciatori sul manto erboso, cioè è già cantato in tre lingue diverse. Cioè tu vedi Sommer, c'è chi lo canta e chi e già c'è chi lo canta e chi non lo canta. Sommer lo canta in tedesco, un altro canta in francese, se c'è un altro canta in italiano, è già quello un po' diverso, già viene messo allo stadio a mo' di karaoke con le quattro lingue perché c'è anche il romancio.
Nicolò, tu sai quanto io ti voglia bene, però adesso hai usato manto erboso e spesso, no, e spesso si sentono i colleghi che parlano della sfera, ma perché non potete parlare di erba e di palla, perché di pallone?
Noi, o il Cerbero.
Il Cerbero.
Il compianto Ruggero Glaus, nostro amico, per dire il portiere diceva il Cerbero.
Però perché noi viviamo ancora con il romanticismo, tu sei un romantico anche tu, Giuseppe,
certo.
Ma tu ti immagini quando Ciotti, tu accendevi la radio e diceva il cielo è striato come da contratto, l'inverno a Milano è soltanto un'ipotesi, ventilazione inapprezzabile, spalti gremiti al limite della capienza, dirige Coppetelli della sezione di Tivoli coadiuvato dai signori Gava e Pucci.
È una poesia.
Sì, esatto. Di Natale, questa, no, esatto. Sali sulla sedia e recita la poesia.
Esatto, sì.
È fantastico. Andiamo con un altro inno, Giuseppe.
Andiamo con un altro inno. E adesso è un quiz questo, però. Vediamo se qualcuno lo individua. Non solamente Nicolò Casolini, ma io mi ricordo che qualcuno commentò una partita dell'Italia negli anni d'oro. Il cielo è piovigginoso, l'Italia gioca contro sole. Leggermente di parte, no? Allora, era l'inno del Qatar.
Sì, mai nessuno sarebbe stato. Neanche un... come si chiama?
Qatariota.
Qatariota. A me veniva catarroso.
Anche perché il Qatar non è spesso sul podio, ecco, e quindi non abbiamo mai avuto l'occasione di...
Al salto in alto il più forte al mondo è Mutaz Bashir, che fece l'ex-equo con Tamberi alle ultime Olimpiadi. È una leggenda, è uno degli sportivi più pagati al mondo, tra l'altro.
Mamma mia.
Abbiamo parlato un po' di colonne sonore, ancora due domande velocissime però, perché siamo in chiusura.
Ma è già finita?
Eh sì. Caro Mauro, ascolta.
Vorrei stare qua di più.
Il tifo significa anche inni da stadio. Quali sono i più belli che abbiate mai sentito?
Ma no, a me piacciono molto cioè il calcio sudamericano, non so, il grande derby tra Boca Juniors e River Plate, con cori di qua e di là. Le squadre romane e le squadre del Sud Italia hanno spesso degli inni molto belli, cioè degli inni, hanno dei cori da stadio molto molto belli, cioè lunghi, elaborati, ricercati, eccetera. In Svizzera tedesca, per esempio, l'inno è quasi sempre pedissequo per tutta la partita, è pleonastico per tutta la partita, ale ale aleo ale, ale, sì. Basel per 40 minuti. Nell'hockey, per dire, il Lugano e l'Ambrì hanno delle canzoni molto belle.
Sì, un anche po' ripetitive, adesso dovrei però... cambiarle, perché adesso sono un po'...
Ok.
Io il mio podio, sì. Sì. Lini, con la famosa premessa però, che Lini sì. Per me sono eccetera eccetera. Cioè, allora, inglese sì. Sicuramente, cantato a Wembley, la Marsigliese, come diceva Nicolò, e poi quello colombiano.
Ah, per andremo a ricercarlo. Sì. Velocissimi, siamo in chiusura. Il pronostico per la finale dei mondiali. Dai, così al volo.
Mauro.
Spero Brasile-Argentina. Possono arrivare, Nicolo? Ecco, Brasile-Argentina.
Bello, bello, ci piace. Nicolo, Nicolo?
Io spero di vedere quest'anno in finale di un campionato del mondo l'Inghilterra.
Sì.
Perché dal 66 che non vince, è stato l'anno dove è scomparsa la regina. Sarebbe, lei ci fu
ci
a Wembley,
piace.
Insomma, nella finale storica.
E con diede la coppa a Bobby Moore.
A Bobby Moore con la tripletta e il gol fantasma di Hurst, caro Mauro Antonini.
Sì.
Il Brasile sarebbe bello perché è tanto che non va. La Svizzera quest'anno arriva ai quarti di finale.
Bene.
E Mauro, la Svizzera dove arriva?
Va fuori al primo turno.
Ecco, oh, signore.
Ci ritroveremo.
È stato un piacere.
Grazie, per ragazzi. Verificare tutti questi. Questi pronostici.
È stato un piacere, Giovanni Conti.
Piacerissimo, grazie a Mauro.
Grazie
a
Giovanni,
Antonini,
grazie maestro.
In chiusura, domani sera sulla 1, 20 e 40 e su Rete 3 il Villaggio Speciale Mondiale con Diego Fasolis ospite, Armando Ceroni, Andrea Mangia, Laura Bariales, il pubblico.
Salutami anche Joas Balmelli e sai perché.
Joas Balmelli con Paolo Guglielmoni saremo in diretta su Rete 3 e sulla 1.
20 e 40.
20 e 40. E già solo per la presenza di Fasolis vale la pena.
Grazie.
Ciao ragazzi.
Buona giornata
ciao.
A tutti.